If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Anche questa puntata di Gong sarà solitaria, la registro io mentre il mio collega è in altre faccende affaccendato. Ci scusiamo se ultimamente, insomma soprattutto nelle settimane più recenti, ci siamo un po' palleggiati la conduzione del nostro podcast, ma la verità è che dietro le quinte stiamo lavorando a un sacco di cose, alcune saranno annunciate molto presto, quest'anno cade anche il compleanno di Round 2 il prossimo giovedì, altre invece arriveranno un po' più avanti, ma sappiate che insomma non è per pigrizia che registriamo singolarmente, ma per questioni logistiche. Ecco, chi di noi non registra sta portando avanti qualcosa di importante. Comincio in generale questa puntata parlandovi di Shinji Mikami, che dopo un lungo periodo di silenzio, che ha fatto seguito al suo abbandono di Tango Gameworks, ha rilasciato alcune dichiarazioni che ritengo molto interessanti. Un po' di introduzione per chi non dovesse sapere chi è Shinji Mikami. Molto spesso viene identificato appunto come il creatore di Resident Evil, sicuramente ad oggi la saga survival horror di Capcom è il suo lavoro più importante e impattante, incalcolabile appunto il lascito di questa saga e anche l'impronta che ha lasciato sul mercato. In realtà Mikami ha fatto anche tante altre cose, ha avuto un periodo in cui si è dedicato anima e corpo allo sviluppo di vari prodotti su GameCube, prodotti che non sono sempre usciti con il buco, ma insomma diciamo che comunque portavano avanti una visione creativa curiosa e interessante. E poi successivamente, dopo aver militato anche nelle fila di Platinum Games, ha fondato il suo studio nel 2010, che era appunto Tango Gameworks, che ha pubblicato poi i due The Evil Within, ma anche Ghostwire Tokyo e più di recente Hi-Fi Rush, che proprio qualche settimana fa ha abbandonato l'esclusività degli ecosistemi Microsoft per approdare anche su PlayStation. Proprio dopo la pubblicazione di Hi-Fi Rush, Shinji Mikami aveva annunciato la sua volontà di abbandonare lo studio, ma forse non quella di ritirarsi completamente dalle scene. Insomma, rispetto ad altri game designer, ad altri creativi che si erano detti evidentemente stanchi di tutto il meccanismo di produzione, Mikami non aveva accennato alla volontà di abbandonare. E proprio insomma questa intervista che Mikami ha rilasciato a un canale YouTube molto famoso in Giappone testimonia il fatto che in realtà lui vuole ancora compartecipare all'industria videoludica, cercando magari di cambiare un po' le carte in tavola per quel che riguarda l'approccio alla produzione. In realtà il fatto che Mikami volesse ancora lavorare a dei videogiochi era emerso anche qualche tempo fa, qualche settimana o qualche mese fa, perché c'era stata una fuga di notizie relativa a una disattenzione di un artista o di uno sviluppatore che aveva messo in curriculum il nome di un nuovo team appunto fondato e capitanato da Mikami. In realtà il team non è stato presentato ufficialmente, quindi non voglio troppo entrare nel dettaglio, perché appunto sapete che non ci piacciono i leak e i rumor, neppure quanto sono non intenzionali. Però invece altri elementi interessanti da questa intervista emergono. Il primo è che Mikami aveva evidentemente la voglia di abbandonare Tango Gameworks già da tempo. Nell'intervista lui parla di 8 anni. Pensate quanto deve essere difficile comunque portare avanti il proprio lavoro quando magari siamo in un ambiente, in un sistema che proprio non ci sconfinfera, ebbene lui l'ha fatto soprattutto per senso di responsabilità, proprio perché aveva creato appunto questa software house, aveva deciso di non abbandonarla, di non abbandonare il suo team e di portare avanti i lavori, anche se evidentemente da 8 anni a questa parte non si trovava benissimo. Fra l'altro, insomma, basta andare a incrociare un pochino i dati. Tango Gameworks è stata fondata nel 2010, dicevo, e evidentemente già dal 2016 Mikami sentiva, come posso dire, un po' di discomfort, un po' di disagio, e aveva sviluppato questa idea di volersi allontanare da quell'azienda. Addirittura quindi prima della pubblicazione di The Evil Within 2, quindi insomma molto prima appunto che arrivasse sul mercato Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush. Nonostante questo, appunto, Mikami è andato avanti e noi alla fine siamo anche abbastanza felici, ma dice che il suo lavoro, nonostante molto spesso lui sia stato identificato come la mente creativa dietro ai prodotti di Tango Gameworks, non era molto concentrato sugli aspetti decisionali e produttivi. Lui si definisce niente più che un impiegato, quasi a sottolineare che appunto ormai le scelte creative e la direzione in generale intrapresa da Tango Gameworks non venivano decise direttamente da lui. Forse questo era proprio il motivo principale di questa sensazione spiacevole, che evidentemente aveva colpito anche altre personalità. Alla fine l'abbandono di Mikami era arrivato a qualche anno di distanza da quello di Ikumi Nakamura, ne abbiamo parlato anche su questo podcast. La Nakamura era alle prese con Ghostwire Tokyo, anzi aveva rivendicato proprio in un certo periodo della comunicazione del gioco il suo ruolo, comparendo in palcoscenici abbastanza importanti, ma non aveva mai finito i lavori su Ghostwire Tokyo. Aveva abbandonato Tango Gameworks prima della pubblicazione del gioco e, non so se vi ricordate, adesso ha fondato un altro team, si chiama Unseen, e sta lavorando su Kemuri, un prodotto che ci incuriosisce dal punto di vista dell'art design un po' meno da quello del genere di appartenenza. Però ecco, insomma, diciamo che la diaspora era già cominciata qualche tempo fa. Fra gli altri elementi interessanti di questa chiacchierata di Mikami emergono dei dettagli relativi all'approccio che lui intende adottare nel suo futuro professionale, e si dice forse fra le righe un po' stanco di quelli che sono i meccanismi dell'industria dei AAA. Non è una novità che questa stanchezza aleggi un pochino nell'aria e in generale serpeggi in tutto il mercato. Si vede che Mikami, se questa idea l'aveva appunto sviluppata 8 anni fa, aveva anticipato di molto anche un po' il sentore di questa crisi creativa che oggi si riconosce sostanzialmente ovunque. In generale, comunque, quello che vuole fare Mikami per il futuro è quello di creare dei videogiochi con dei cicli produttivi molto ridotti rispetto a quelli dei AAA, quindi insomma una produzione un pochino più snella, che non faccia incancrenire un po' gli sviluppatori sullo stesso titolo per anche 5-6 anni, se non addirittura di più. E l'altro suo obiettivo è quello di dare spazio a game designer giovani che possano proporre delle idee nuove, originali, insomma anche un po' sopra le righe, e che sfocino in dei titoli capaci anche di sperimentare, di scostarsi un pochino dalla tradizione. Intendo non solo una tradizione che poi tende a frequentare IP già conosciute e a riproporle ciclicamente, ma insomma anche una tradizione che magari resta un pochino paludata su alcuni generi o alcune meccaniche che diventano abusate quasi dall'industria. Ecco, il suo obiettivo è quello proprio di sparigliare un pochino le carte e fare qualcosa di innovativo anche a livello di game design. Secondo lui c'è proprio un pubblico che ha fame di novità, che ha fame di originalità e che ha la sensibilità ludica e artistica giusta per apprezzare dei prodotti che siano un pochino più sperimentali, un pochino più concettuali, un pochino diversi dal solito. Ovviamente, secondo me, un filo di questa impostazione era filtrata anche nel lavoro di Tango Gameworks. Insomma, prima ho citato la Nakamura, che sicuramente non era una game designer o un artista, comunque che aveva frequentato il mercato videoludico per tanti anni, quanto invece era in giro Mikami, e insomma il suo coinvolgimento in un ruolo molto attivo per Ghostwire Tokyo testimoniava proprio la volontà di dare spazio anche a nuove generazioni di game designer. E poi anche insomma la stessa pubblicazione di Hi-Fi Rush mi sembra che possa testimoniare la volontà di creare qualcosa di più sperimentale e di fuori dagli schemi. Però evidentemente non era sufficiente per Mikami questa marginale libertà di manovra che evidentemente poteva avere, e quindi ha avuto bisogno di cambiare. Fra l'altro, insomma, l'intervista si chiude anche con la promessa di allontanarsi e affrancarsi dal genere dei survival horror. Non so se questa dichiarazione deriva dal fatto che molto spesso anche il pubblico si aspetta che Mikami continui a frequentare quel tipo di genere, quel tipo di atmosfere, insomma quel tipo di contesti forse un pochino opprimenti e orrorifici, oppure se invece proprio anche all'interno di Tango Gameworks, l'azienda stessa e poi Bethesda che la controllava e più di recente anche Microsoft si aspettavano che Mikami potesse portare avanti quel tipo di lavoro, rivendicando appunto la parentela diretta con la saga di Resident Evil. Sicuramente sarebbe stata un buon gancio commerciale. È chiaro che quando il papà di Resident Evil, e lo dico come lo scriverebbero nei titoli delle notizie, si mette a lavorare a un nuovo survival horror, è chiaro che il pubblico drizza le orecchie. Non so appunto se la pressione che lui evidentemente sentiva per continuare a lavorare su survival horror arrivasse dall'azienda o dal pubblico stesso, perché perché in diversi casi appunto il pubblico fatica anche a viaggiare con la fantasia e immaginarsi Mikami alle prese con generi differenti. Comunque vi faremo sapere che cosa succederà in futuro. Ripeto, ancora oggi il nome della software house non c'è formalmente neanche una software house fondata da Shinji Mikami, però lui ha ribadito che vuole continuare a lavorare e ha anche specificato che non è a corto di idee, anzi ne ha tante e vuole continuare a contribuire al mondo videoludico. Nella seconda parte di questa puntata voglio invece raccontarvi di una situazione abbastanza emergenziale che riguarda Escape from Tarkov. Non so quanti di voi conoscono questo titolo, ma nel caso in cui non l'abbiate mai sentito, sappiate che vi siete persi un pezzettino importante di quel mondo, che magari non vi interessa, ma che è abbastanza importante, che riguarda i titoli multiplayer. Di fatto Escape from Tarkov è uno sparatutto tattico online multigiocatore che ha contribuito fin dal 2017, anno in cui è formalmente uscito in Early Access, stato in cui il gioco tutt'oggi si trova, quindi dal 2017 a oggi non è uscita la versione 1.0, però dicevo, ecco, è un gioco che ha contribuito anche a rilanciare un pochino la moda degli extraction shooter, questo sottogenere in cui i giocatori vengono catapultati all'interno di un campo di battaglia, hanno un punto di estrazione che devono raggiungere per fuggire con tutti gli oggetti che si sono accaparrati. Ovviamente nell'atto di raggiungere il punto di estrazione combattono poi con altri giocatori o con altre squadre di giocatori e può finire anche malissimo. Chi riesce a scappare si porta dietro sostanzialmente degli oggetti che poi può o rivendere a altri giocatori in certi casi, oppure utilizzare per le partite successive, quindi portandosi a casa sostanzialmente un buon vantaggio. Ebbene, Escape from Tarkov è stato uno di quei giochi, come molto spesso succede ultimamente, che al lancio non hanno proprio fatto faville, ma grazie a alcuni content creator, grazie al supporto continuativo del team, progressivamente si sono ritagliati una bella fetta di community. Ecco, oggi su Twitch Escape from Tarkov è giocatissimo. Un altro titolo che ha subito la stessa sorte, per esempio, è Rust, anche quello, insomma, ha avuto un grande picco qualche tempo fa e ancora oggi è apprezzato. Che cosa è successo con Escape from Tarkov? È successo che, un po' a sorpresa, il team di sviluppo ha messo in vendita una nuova edizione del gioco che si chiama Unheard Edition. Edizione costosissima, costa $250, che include, oltre a vantaggi di vario tipo, una nuova modalità, quindi una modalità cooperativa PvE. PvE significa player versus environment, quindi sostanzialmente è una modalità in cui i giocatori in squadra non si sparano fra di loro, ma collaborano per superare le avversità, appunto, che il mondo di gioco gli oppone. Qual è il problema? Il problema non solo sta nel costo veramente spropositato di questa edizione, che comunque è relativa, come dicevo, a un titolo in early access, ma sta anche in alcune meccaniche un pochino predatorie legate appunto alla urgenza di monetizzazione, perché oltre alla modalità PvE cooperativa, questa Unheard Edition contiene dei vantaggi abbastanza importanti. Per esempio, c'è la possibilità di ampliare il proprio inventario, quindi sostanzialmente quando un utente riesce a fuggire dal campo di battaglia può accumulare più oggetti e quindi avere un vantaggio molto più concreto. Poi ci sono, insomma, tutta un'altra serie di vantaggi, forse un pochino tecnici, ora non voglio entrare troppo nel dettaglio, però per esempio c'è una sorta di scudo, chiamiamolo così, che impedisce a alcuni personaggi controllati dall'intelligenza artificiale di sparare a quei giocatori che hanno un certo grado, un certo rilievo all'interno dei server di gioco, quindi diciamo che i giocatori possono avere la vita più facile, ecco. Ci sono delle abilità potenziate e in più c'è addirittura la possibilità di conservare alcuni progressi che sovrascrivono gli wipe. Gli wipe sono dei reset di tutti i salvataggi che vengono fatti a intervalli regolari. Succede soprattutto durante gli early access, e ve ne abbiamo parlato anche quando vi raccontavamo di No Rest for the Wicked. Sostanzialmente, quando ci sono degli aggiornamenti molto impattanti sull'economia del gioco, il team di sviluppo decide di azzerare i progressi per tutti i giocatori e tutti ripartono da capo. Bene, se qualcuno si paga l'edizione da $250, invece alcuni di questi progressi li mantiene, quindi capite che sommati uno dopo l'altro tutti questi vantaggi rendono questa espansione, ecco, chiamata così, evidentemente un'espansione pay to win. Come se non bastasse tutta questa strategia un po' predatoria, che a me non fa impazzire, non fa impazzire neanche il prezzo di base, cioè l'idea di pagare €250 una modalità mi fa un pochino esplodere il cervello, ma come se non bastasse, sappiate che il team qualche tempo fa aveva venduto un'altra edizione che si chiamava Edge of Darkness, sempre molto costosa, circa $150, con la promessa che tutti gli acquirenti di quell'edizione avrebbero avuto accesso a tutti i DLC pubblicati successivamente. Adesso l'edizione Edge of Darkness è stata delistata, è stata proprio tolta dalla vendita, quindi non è più raggiungibile, e chi ha comprato quell'edizione si trova costretto, se vuole la modalità PvE cooperativa, a pagare $250. Praticamente, sostanzialmente una follia. Il team di sviluppo si è difeso dicendo che la modalità PvE, appunto, è una modalità e non un DLC, un downloadable content, è una feature di gioco che non era assolutamente prevista, che non va ad arricchire tutto quello che c'era già, ma va a creare un'altra branca, un'altra possibilità, appunto, che non era mai stata prevista, non era mai stata comunicata, e che fra l'altro si appoggia su un'infrastruttura di server completamente diversa, perché i server di quella modalità non sono i server della modalità PvP, ecco, diciamo così, e quindi la nuova modalità va sostenuta e pagata, anche perché determina una spesa ulteriore per il team di sviluppo, che deve appunto creare l'infrastruttura, pagarsela e mantenerla. Che cosa è successo? Ovviamente c'è stata un po' di sollevazione popolare. Fra l'altro, poi, quando i giochi sono così community oriented, è molto facile che, se la community è scontenta, si faccia sentire in maniera vocale e alle volte anche un pochino violenta. In questo caso forse opportunamente vocale, non voglio dire opportunamente violenta perché la violenza non va mai bene, però insomma la determinazione, quella sì, e a fronte di questa sollevazione il team di sviluppo ha deciso di correre un pochino ai ripari. Ha scelto quindi di dare ai possessori della Edge of Darkness Edition alcuni vantaggi extra e di concedergli originariamente l'accesso alla nuova modalità per 6 mesi. Ovviamente questo non è bastato per placare le ire dei giocatori che si sono riversati in massa sul server Discord, che per tutta risposta, diciamo, ha visto ogni thread chiudersi in modo che non fosse più possibile per i giocatori riversare la propria ira online. La community che cosa ha fatto? Si è spostata in massa sul Reddit del gioco, che non è gestito dal team di sviluppo e che quindi non poteva chiudere appunto i commenti, e addirittura i moderatori del Reddit ufficiale, che sono giocatori come tutti gli altri, hanno fatto decadere una regola, la regola numero 8, che impediva agli utenti di commentare con più di un post su un singolo argomento. Anzi, hanno detto proprio: la fiducia è stata tradita, sentitevi liberi di commentare quanto più possibile sulla questione appunto Unheard Edition. A seguito appunto di questa movimentazione della community, il team è ulteriormente corso ai ripari e ha deciso, se non altro, di dare a tutti i possessori della vecchia edizione, Edge of Darkness Edition, l'accesso alla nuova modalità. Secondo me resta sostanzialmente una toppa che solo parzialmente risolve il problema, anche perché pensate che comunque chi ha acquistato oggi magari la Unheard Edition ha la stessa promessa di ricevere tutti i futuri DLC. Però il punto qui è che secondo me è proprio sbagliata questa concezione. Quando tu da software house ti trovi a sviluppare un prodotto che ha la pretesa di vivere, esistere per non un anno, non due, ma 5, forse anche 10, e che ha la pretesa di evolversi e di seguire il mercato e le curiosità dei giocatori e i suggerimenti dei giocatori e della community stessa, non puoi parlare in termini assoluti, non puoi sapere quale sarà la tua esigenza di monetizzazione da qui a 2 anni, non puoi sapere quali saranno i costi per sviluppare magari nuove modalità che non avevi pensato, e quindi sicuramente insomma devi pensarci 2 volte prima di fare promesse sulla lunga distanza. E l'altro problema secondo me enorme è che se tu vuoi monetizzare in maniera così aggressiva sulla tua community, se vuoi utilizzare delle strategie che sono evidentemente votate a far pagare dei vantaggi che però poi stanno nello stesso pacchetto di nuove modalità, ecco, non stai facendo secondo me una strategia di commercializzazione virtuosa ed è chiaro che ti esponi a dei rischi immensi. Non so se qualcuno imparerà da tutta questa questione e non so soprattutto chi ha più da imparare, perché alla fine ho come l'idea che una volta sfogata questa rabbia più che comprensibile, saranno in tanti che continueranno a supportare Escape from Tarkov, magari addirittura a comprarseli questi vantaggi che sono così tanto importanti per certe vittorie, per chi vuole essere molto competitivo, e quindi secondo me alla fine purtroppo il team di sviluppo rischia di scamparla. Forse è proprio il pubblico che dovrebbe imparare qualcosa da tutta questa questione e decidere con molta attenzione a chi devolvere il proprio contributo economico e insomma a quali realtà supportare. Io vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata di Gong, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni, perché se anche il mercato continuerà a sonnecchiare, anche se non credo perché insomma ci sono tanti prodotti in uscita, sicuramente arriveranno anche delle novità direttamente da Round 2, e sappiate che gli appassionati di pubblicazioni cartacee avranno di che gioire. Grazie, ciao!